de yo perder el brillo. Trovada, compay, yo no dejo el trillo para meterme en cañada.
Óigame, compay, no deje el camino por coger la vereda. Óigame, compay, no deje el camino por coger la vereda.
Ay, pero estábamos comentando porque abandonado Andrea.
Buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, sono le 9.03 e 12 secondi di oggi, mercoledì 15 giugno 2016 e partiamo, anzi devo dire parto, vista la mia sola presenza per il momento, spero che questa situazione cambierà a breve. Comunque parto con la rassegna stampa di oggi mercoledì, appunto sarete in compagnia di me, Maria e forse a breve anche del mio solito co-conduttore Francesco, e intanto ancora un po' di musica, risentirci. Intanto ricordo le modalità con cui potete contattarci, come sempre tramite il numero di radiazione 388-4292-504, oppure mandandoci un tweet scrivendo chiocciola radiazione info o anche sulla nostra pagina Facebook. E allora, sulla fine di Camino alla Venda dei Buona Vista Social Club, cominciamo come al solito con la lettura delle prime pagine. Allora, vediamo un po' da cosa cominciamo. Cominciamo dal Fatto Quotidiano, per esempio. Allora, assalto ai soldi delle pensioni per salvare le banche in crisi. Il governo vuole 4 miliardi dalle casse previdenziali per il fondo Atlante 2, e questa la notizia in rilievo con anche la foto che ritrae uno striscione, penso in una piazza di Roma. Le pensioni non sono un bancomat. Poi la Francia, il solito jihadista, buca la security e uccide. L'attacco, muoiono due poliziotti e subito sotto USA non è un paese per gay ma per vecchi, tra parentesi, candidati. E poi vediamo, scelte radicali, Sala è ineleggibile ma mi alleo, sarò la spina nel fianco. Intervento ok, quell'operazione al cuore e l'ultima resurrezione di B. In alto, il doppio dei tagli del nuovo Senato finisce in discarica, la riforma risparmia 40 milioni, l'UE ci multa per 80. Invece a carico nostro, sopralluogo dei funzionari di Palazzo Chigi, G7 di Taormina, il buongiorno si vede dal volo di Stato. E in fondo, alieno De Luco e tutti i De Luca, figli poltrone e l'ideona del lungomare in Lego. E poi invece l'articolo di fondo di Marco Travaglio porta il titolo Vittina Crozza e sta parlando di Crozza che se ne va dalla 7 e va sul digitale con Discovery e chissà cosa è successo, io che non ho la televisione non posso saperlo, no non è vero che non posso saperlo, non lo so. E quindi Repubblica, invece per Repubblica anche per lei la notizia di rilievo ci parla della Francia, i giorni di fuoco della Francia, torna Lise, l'orrore va in diretta, terrorista uccide due poliziotti e mette il video online, lavoro, guerriglia a Parigi. E due occhielli, l'arma finale del califfato, un'analisi, e invece la storia e Trump scacciò la stampa scomoda. Poi Alfano con Vegas, scontro nel governo, Consob Etruria, un'indagine dei PM. E ancora qualche occhiello, in retroscena, D'Alema, voterei anche Lucifero pur di mandare Renzi a casa. Gli appalti della Camorra, Napoli, le mani dei clan sul tesoro della sanità. E infine, ecco come si allenano gli hooligan d'Europa. Ancora violenza a Lille.
Ciao.
Ah, ecco, ciao, buongiorno al nostro, al mio co-conduttore che si è degnato di alzarsi dal letto con enorme fatica e venire qua a darmi una mano e a supportarmi.
A sopportarti?
Anche, sicuramente. E quindi passiamo al Corriere della Sera, anche per il Corriere l'immagine dedicata a i due poliziotti che sono stati uccisi a Parigi, porta il titolo Il terrore dell'ISIS in diretta web, mentre invece l'articolo...
Ma io non ho capito, ma questi due poliziotti li hanno uccisi ieri o ieri hanno concluso l'indagine arrestando quelli che poi li hanno uccisi?
E non so, sto solo leggendo le prime pagine, quindi non lo so.
Non lo sai?
Non ho ancora aperto un quotidiano.
Come mai?
Perché ho dovuto fare il lavoro che...
Che di tutto. Solito faccio io.
No, tutto, non quello che fai tu, tutto. Quanto che vada a svegliarmi, portare la radio in piazzetta.
Vabbè, adesso non è che devi raccontare chi ci ascolta tutta la storia della tua vita, su.
Ascolta.
Dimmi.
Adesso mando un po' di musica perché mi sono rotte le balle. Ciao.
Notte è una terra di lavoro ed invenzione, fuochi che si spengono alla luce di un lampione, strade che costeggiano la nebbia e i capannoni, e i nostri profili d'umore subacqueo. Giallo dei semafori in continua pulsazione, rose di quartieri, sorta di costellazioni, genti che mischiando si han clonato una nazione.
Allora,
mi scuso per la poca serietà della mia co-conduttrice.
Allora, stavamo dicendo, no? Stavamo leggendo la prima pagina del Corriere della Sera con la foto dedicata a quanto è successo in Francia. invece l'articolo, il titolo principale, come il Fatto Quotidiano, in pensione prima con il prestito e rate per 20 anni. No, non è proprio sullo stesso argomento, cioè sempre di pensione tratta, ma il Fatto era un po' più di denuncia, costi bassi per chi ha meno, i sindacati aprono. Poi, borse in caduta, non si sente se non parli al microfono, sai? Borse in caduta lo strappo di Murdoch, il Sun per la Brexit. Vabbè. Poi Berlusconi operato per 4 ore, tutto bene, ora tocca a lui. Lui chi? Boh. Vabbè. E l'articolo di fondo di Paolo Mieli, un patto che resta a metà. Si vota Sala, non su Renzi, ballottaggio a Milano, parla Pisapia. Cosa stai facendo? Cioè, già arriva in ritardo, in più mi boicotta. Vabbè, l'ultima notizia, lo chef futurista che fa vincere l'Italia. Passiamo a il manifesto. Manifesto, la foto è dedicata alla Francia, però questa volta non al poliziotto, ma alle manifestazioni che stanno continuando. Il titolo è Contropiede e in calce. Nono giorno di protesta contro Aloy Travallo, 1 milione in piazza per gli organizzatori. Scontri, feriti e 42 fermi. È muro contro muro, aspettando l'incontro di venerdì tra governo e sindacati. CGT, abbiamo risposto a chi specula sull'indebolimento del movimento. Poi, dopo la strage, Obama attacca i repubblicani. L'articolo di fondo, lasciate stare i lupi. E gli occhielli, Regno Unito, Corbyn, il Brexit è un attacco al welfare. Reportage da Idomeni, i profughi cancellati dalla frontiera dell'Europa. Copenaghen, il cacciatore di danze e di Unidas in un'opera. E in fondo, Olimpiadi, il ritorno dell'Inquisizione per quanto riguarda quella del 2024. Il gioco si fa costoso, caltagirone e querela. Ballottaggi, Renzi si batte con un nuovo centro-sinistra. Brexit, le pessime ragioni sovraniste del Leave. E infine, uscita anticipata senza penalità con rate a 20 anni. E questo riguarda le pensioni in Italia. E direi, per finire, il solito Il Sole 24 Ore, anche se io non ci capisco niente. Effetto Brexit, Bund sotto zero, pressione sui bond periferici, lo spread balza a 150 e poi chiude a 145 punti. Pensione flessibile, taglio massimo al 15%. Corte UE, ok ai tagli di Londra sul welfare per gli immigrati. Per Fincantieri, commessa da 4 miliardi in Qatar, e chissà costruire che cosa. Poi, se l'impresa di frontiera dà lezione di produttività. E infine, il coraggio di fare una vera stretta e affrontare il nodo del contante. E anche per Il Sole 24 Ore non manca un occhiellino dedicato al Cavaliere. Berlusconi operato a cuore aperto, i medici intervento riuscito. Mannaggia, mannaggia. Passiamo all'Ansa. Allora, in primo piano torna a casa il più antico libro illustrato della storia. Conclusi i restauri del Codex Purpureus Rossanensis, celeberrimo evangelario miniato su fogli di pergamena color della porpora. Confermato il valore incommensurabile e l'origine, e l'origine orientale nel VI secolo del Codex. Dal 2 luglio sarà esposto al pubblico nelle sale del Museo Diocesiano di Rossano Calabro in una super teca. L'Ansa l'ho potuto visionare in esclusiva, quindi se volete anche voi avere questo privilegio andate sull'Ansa, ci saranno sicuramente le foto. Poi la strage di Orlando, la moglie tentò di dissuadere il killer con un'immagine con tutte le facce dei ragazzi uccisi. Furbetti del cartellino, 9 arresti, oggi in CDM il decreto. Dipendenti ASL inchiodati dalle telecamere a Caserta, intanto arriva oggi in Consiglio dei Ministri la stretta su queste truffe. Poi ipotesi prestito per andare in pensione prima. Obama riceve il Dalai Lama alla Casa Bianca. le proiezioni, Hillary vince le primarie a Washington. E infine, in Florida, un alligatore trascina un bimbo di 2 anni in acqua. E penso sia anche morto. Va bene. Direi che con le prime pagine, non lo so, non c'è scritto. C'è scritto che il padre ha tentato di salvarlo. Vabbè. Ah, Euro 2016, UEFA squalifica Russia, ma nuovi scontri Lille. Vabbè. E coppia di agenti uccisi a Parigi, Hollande allerta massima. Francia scontra il corteo sul lavoro, 42 fermi e 40 feriti. Basta. Tre notizie, quindi una di seguito all'altra.
Ma votata sta Roy Travai?
Non so, ti ho detto che non ho letto neanche una notizia.
No, magari nelle prime pagine era menzionata.
No, no, non era menzionata. No, il manifesto diceva che si aspettava venerdì, se non sbaglio. Il
salute. Oh,
grazie, grazie. E va bene, metti un po' di musica.
Certo.
Perfetto.
Torniamo in diretta alle 9:20 minuti primi. Cominciamo con la rassegna di carattere locale, con questo articolo del Mattino di Padova dal titolo "Curioso accattivante, popolare Vicenza e Veneto Banca, il crack spiegato in parole semplici". Come è potuto accadere che nel giro di un paio di anni banche che erano nella top 10 italiana si siano ridotte sull'orlo del fallimento? Vediamo come il Mattino di Padova, nella figura di... non c'è scritto, non si firmano. Comunque, il Mattino di Padova, nella figura della sua redazione, allora suppongo sia, affronta il caso del Popolare Vicenza. Banca Popolare di Vicenza, Veneto Banca, come è potuto accadere che in pochi mesi due istituti considerati fiori all'occhiello, BBV era undicesima nella classifica delle banche italiane, Mediobanca, per il 2013, vabbè, tutta una serie di classifiche, si siano ridotte così male nel disinteresse del mercato, bisognosi dell'intervento del fondo Atlante per evitare il fallimento? Cerchiamo di spiegarlo riprendendo, rispondendo a 10 basilari domande. Quando è stata la svolta in negativo? In generale, a monte, c'è la grande crisi finanziaria mondiale iniziata nel 2008, che ha visto in difficoltà tutte le banche, fatte salve rarissime eccezioni, vedi Generali e IFIS. Su questo piano inclinato è andato in crisi a sua volta tutto il tessuto economico del Nord-Est, che era largamente affidato alle banche, cioè si basava largamente sui prestiti bancari. Però le due popolari venete hanno sofferto più di altre banche nazionali. Come mai? È pesato un secondo fattore. Dall'altra parte del bilancio l'imprenditore nordestino non trovava un management bancario veramente all'altezza. Erano cresciute grandi banche, ma con una cultura di impresa estremamente fragile. Il sistema è andato in cortocircuito. Da cosa dipendeva questa debolezza dei management? Si chiamava ancora a sua volta dalla debole cultura dell'azionista. Stiamo parlando di due banche che avevano 120.000 e 80.000 soci. Per come erano scritte le regole statuarie, chi era al timone considerava di poterci restare vita natural durante. E poi altra domanda, ma questo è il contesto generale. Poi sicuramente pare avere pagato il passaggio dei compiti di vigilanza da Banca Italia alla Banca Centrale Europea e la necessaria trasformazione da popolare società per azioni quotate in borsa. È così e perché? Certamente questi due fattori hanno pesato. Abbiamo constatato che prima c'era un obiettivo deficit di capacità di intervento da parte degli organismi deputati al controllo. Non parlo solo del controllo esterno, ma anche di quello degli organismi interni, sindaci o revisori, che dir si voglia. Stupisce soprattutto il fatto che prima le popolari potessero stabilire il valore delle quote in maniera del tutto discrezionale. A stabilire il prezzo era, di anno in anno, l'assemblea dei soci su proposta degli azionisti. Il sociotipo di queste banche è la maestra, il carrozziere, il piccolo imprenditore, il quale tendenzialmente si fida e approva, non ha strumenti per eccepire. E vabbè, qui si continua, in realtà mi sembra un po' un'analisi raffazzonata quella che viene presentata qui, e non si entra poi nel merito della truffa che è stato il crack della Popolare di Vicenza e Veneto Banca, perché tanti bei discorsi sulla piccola imprenditoria veneta, sul tessuto sociale e sulla crisi del 2008, ma poi di fatto qua si tratta di un'operazione che è stata fatta per arricchire qualcuno, i dirigenti di queste società, e con i soldi fondamentalmente di questi 120.000 azionisti per la Popolare di Vicenza, 80.000 per Veneto Banca. Va bene, questa era la notizia. Cioè, tu hai altro sul locale?
No.
No, oggi non è una giornata con una grande quantità di accadimenti a Padova e dintorni.
Comunque, questo è giusto il titolo: frode da 350 milioni di euro, 20 società coinvolte, 15 indagati. Nella giornata di ieri, oltre 50 finanzieri del Comando Provinciale di Venezia, unitamente ai colleghi di Milano, Brescia e Bergamo, hanno eseguito una cinquantina di perquisizioni nelle province di Vicenza, Brescia, Bergamo, Milano, Roma, Cremona, Padova e Alessandria. Finalizzati a definire i contorni di un'importante frode fiscale nel settore della fabbricazione di fili, cavi elettrici ed elettronici. Poi insomma sotto c'è spiegato, stiamo parlando appunto di 20 società, tutte legate una all'altra, ovviamente tutte con i loro ruoli, quindi 8 società cartiere, società che non adempiono ad alcun obbligo contabile e amministrate da soggetti con specifici precedenti di polizia nel campo delle frodi fiscali, 2 società operative e 4 società a filtro, apparentemente in regola con gli obblighi fiscali, ma che vengono strumentalmente interposte tra le società cartiere fornitrici delle merci e le società clienti. Vabbè, insomma, un giro che penso sia all'ordine del giorno del nostro bel paese. Comunque questa è, insomma, maxi indagine. Poi, vabbè, a Rubano c'è stato un incendio a un colorificio, ma nessun danno a persone. Pompieri al lavoro tutta la notte per spegnerlo. E niente.
Vabbè, facciamo un po' di servizio di viaggiare informati. Allora, attivo il laser a Campo d'Arsego, ci dicono quindi guidate piano, incidente davanti alla rotonda del Tribunale di Padova, cioè si sta formando già parecchia coda, qualche centinaio di metri, quindi non passateci davanti. E poi autovelox con pattuglia in strada statale 11 all'entrata di Vicenza, altezza Villa Godi Piovene, direzione Vicenza-Padova, quindi guidate
perfetto,
con prudenza, mi raccomando. Almeno nei tratti in cui rischiate di beccarvi l'ammenda, poi dopo potete andare a schiantarvi, tanto siamo 8 miliardi su questo pianeta, nessuno sentirà la vostra mancanza sul lungo termine. Va bene.
Poi mercato immobiliare secondo semestre 2015 a Padova.
Pensavo avessi finito la notizia.
Sì, quella di prima, sì.
Ah, un'altra.
Contrazione dei prezzi meno 2,7%. Vabbè, insomma, la i dati
notizia.
Un sacco. I dati relativi ai prezzi sono stati diffusi dall'ufficio studi del gruppo Tecnocasa e appunto ci parlano di una contrazione del 2,7% nel secondo semestre del 2015. Poi non c'è più niente, veramente. C'è una nuova ondata di maltempo in arrivo, allerta meteo della Protezione Civile, dopo il bollettino autostradale, no, stradale, il bollettino del meteo. Quindi maltempo al nord, Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli. Ma quando? Oggi e domani allerta arancione.
Così arancione?
Non so.
Non è proprio rosso?
No. Secondo di tre livelli di rischio idrogeologico. Però invece allerta gialla, terzo livello, su Veneto, Friuli e Piemonte. Quindi Lombardi.
Gialla.
Gialla, quindi il più scarso.
Finché vedrà
sventola
bandiera gialla,
tu saprai che sei al terzo livello e che comunque il sole non c'è. Va bene.
Beh,
dopo...
Padova adesso c'è il sole.
Sì.
Se ci state ascoltando dall'estero, tipo dal Burundi.
Vabbè, o anche da Milano, nel senso, no?
O anche da Milano.
Bene.
Sapete che qua c'è il sole.
Bene, dai, dopo... Ah, vediamo qua cosa dice.
Vediamolo.
Però non so veramente che notizia sia. Nuovo big manager, conflitto di interesse sulla formazione. Vediamo, continuo a leggere l'articolo, ma non me lo fa leggere, perché devo essere abbonata. Niente. Capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale del Veneto, Sergio Berlato, tanto alleato quanto spina nel fianco della maggioranza del governatore Luca Zaia, stavolta ha puntato l'indice, sia pure indirettamente, contro Ilaria Bramezza, da poche ore segretario generale della programmazione della regione, al posto del dimissionario Luca Felletti. Il motivo? La nuova direttrice generale di Palazzo Balbi risulta amministratore delegato di una società che avrebbe avuto finanziamenti nel campo... E qua mi si ferma la notizia.
No.
Ah sì.
Poteva essere... invece una cosa nuova... Mi si è palesato davanti il sito che mi dice che devo disattivare Adblock per vedere il contenuto. Va bene, vabbè, notizia da Padova oggi. Vediamo qua. Sorpreso a rubare al supermercato, oppone resistenza al vigilante, arrestato. Episodio è avvenuto martedì mattina intorno alle 8.50 all'interno del supermercato Lidl di via Sorio a Padova. In manette B, lituano 39enne, in Italia senza fissa dimora. Vabbè, in realtà penso che sia finita sui giornali, perché in qualità di lituano senza fissa dimora, per di più, si è meritato anche un breve soggiorno nelle patrie galere, ma... di persone sorprese a rubare per mangiare ce ne sono parecchie e non fa certo notizia. Infatti ce n'è una carina, sorpresa a rubare alla Rinascente, si scaglia contro il vigilante in manette. Quindi questa l'hanno arrestata pure, però almeno è riuscita a colpire il vigilante, malvagio nemico dei taccheggiatori. Va bene, se non abbiamo altro.
Tour con tutta la famiglia, sfilata di limousine per i ricchi imprenditori di Bollywood.
Bollywood.
Una comitiva di facoltosi indiani ha lasciato martedì mattina il Crown Plaza Hotel di Padova a bordo di 7 lussuose autovetture, alla volta dell'aeroporto Marco Polo.
È perché lì nessuno gli urlava dove sono i marò, eh? Sono i picci questi.
Già.
Ipocriti.
Già.
Non siete altro. Dovete almeno fregargli le limousine. Comunque.
Basta, dai.
Basta.
Basta.
Sei sicura?
Sì.
Non ne vuoi leggere un'altra?
Beh, io non ne ho, se tu vuoi leggere un'altra.
Ci sono notizie sui gatti scomparsi.
Un sacco di notizie sui gatti scomparsi.
Ce ne avevi tanto.
Ma...
Va bene, allora metto una canzone.
Thank you.
torniamo in diretta, cominciamo a parlare del mondo che sta fuori a Padova e cominciamo con la Francia, prendendo un articolo di Popoff, Francia, il giorno della lotta. Oggi tutta la Francia, articolo di ieri questo, oggi tutta la Francia è in sciopero e la gente manifesta a Parigi contro la Loi Travail. La diretta e le immagini. Mentre la Loi Travail è in discussione al Senato, dove gli emendamenti della destra potrebbero dare l'opportunità al Premier Valls di ritornare alla versione della legge imposta con l'articolo 49.3, il fronte di opposizione alla riforma del diritto del lavoro si è dato appuntamento nella capitale, sfidando la repressione e le mistificazioni del governo socialista. Secondo l'esecutivo, infatti, i sindacati dei lavoratori, degli studenti, CGT, FO, Solidari, FSU, UNEF, UNL e FIDL avrebbero preso in ostaggio il paese. Dopo i tanti feriti, le manganellate, la pioggia di gas lacrimogeni che hanno accompagnato i manifestanti in questi mesi, la retorica del governo punta a delegittimare una grande mobilitazione popolare che rischia di paralizzare il paese. Tant'è che a Parigi ieri sono scese in piazza 1 milione di persone. La stragrande maggioranza degli studenti e delle classi popolari, schierandosi con i sindacati e la sinistra anticapitalista, chiede il ritiro immediato della riforma, mentre per i sondaggi il 75% dei francesi è sfavorevole a una legge che impone la precarizzazione del lavoro e la degradazione dei diritti dei lavoratori e che prevede licenziamenti più facili, compressioni salariali e liberalizzazioni a favore degli interessi del grande capitale, degli imprenditori. Gli innumerevoli scioperi, le grandi manifestazioni, le variazioni di proteste, di blocco dei servizi e della produzione nei settori economici più strategici sono la prova concreta della forza di un movimento le cui rivendicazioni spaventano sia il presidente François Hollande sia i burocrati di Bruxelles. In questo contesto, più di 500 autobus da tutta la Francia si sono messi in viaggio questa mattina alla volta della capitale. La manifestazione è partita alle ore 13 da Place d'Italie in direzione dell'Esplanade des Invalides, penso io. La prefettura di Parigi ha vietato ad almeno 130 persone di partecipare all'iniziativa di oggi, mentre alcuni gruppi di manifestanti in viaggio verso la città sono stati bloccati dalle forze di sicurezza. Lungo il percorso del corteo si è segnalata la presenza imponente della CRS, reparti di agenti in assetto antisommossa, e della BAC, la famigerata Brigade Anticriminalité, già protagonista di abusi e violenze inaudite. Il segretario generale di Force Aurevoir, Jean-Claude Mailly, avverte: oggi non è l'ultima azione, la resistenza continuerà. Beh, in realtà è un articolo che fa una cronaca prima, io volevo leggere qualcosa del dopo.
Se vuoi ce l'ho io.
Ma qua in realtà ci fa soltanto una diretta dal durante, ma non posso leggervela tutta quanta perché risulterebbe un po' lungo. Vabbè, allora tu puoi passare al dopo.
Sì, allora... Vabbè, al dopo... In che senso al dopo?
Cioè, a cosa è successo poi a questa manifestazione?
Ah, durante, quindi, cioè, nella manifestazione. Anche perché dopo sarebbe oggi.
Sì.
Uomo. Vabbè, allora, da InfoOut, oltre 600 pullman sono arrivati da tutta la Francia per il corteo unitario a Parigi, mentre manifestazioni locali sono previste in tutto il paese, in quella che potrebbe essere la giornata della spallata alla contrastatissima legge. Le mobilitazioni di oggi nella capitale si svolgono in un gravissimo clima di intimidazione da parte del governo, con oltre 140 DASPO di piazza, resi possibili dallo stato di emergenza post Bataclan e ordinati dalle prefetture senza alcuna prova contro militanti, attivisti, giovani e sindacalisti. L'effetto però non sembra quello sperato, visto che a Parigi già dall'alba un centinaio di tassisti si sono riuniti per rallentare la circolazione sulla tangenziale, mentre lavoratori delle poste in sciopero bloccavano il principale snodo di smistamento logistico della città. Nella mattinata i lavoratori del settore dell'energia hanno tagliato l'elettricità su alcune linee ad altissima tensione e hanno spostato le tariffe di 350.000 famiglie nella fascia di pagamento più bassa. La Torre Eiffel è chiusa al pubblico a causa dello sciopero e la sede della locale Confindustria, il MEDEF, è stata attaccata con palloncini di pittura. A Marsiglia sciopero al porto con un corteo di più di 100.000 persone nella mattinata. A Fos-sur-Mer, blocco di uno dei più grandi inceneritori del paese. A Toulouse, un corteo di circa 20.000 persone, sempre in mattinata. A Limoges, nel centro del paese, un blocco dei casellanti ha provocato 40 km di code. mentre invece c'è una diretta un po' più dettagliata, sì, una diretta, scusate, una cronaca un po' più dettagliata per quanto riguarda Parigi. 2:30 il corteo è appena partito. Si tratta senz'altro della più grande manifestazione dall'inizio della mobilitazione, alla faccia di chi raccontava che il movimento si stesse spompando. I portuali sono numerosi e rumorosi, mentre circa 10.000 giovani e meno giovani hanno preso la testa del corteo con uno spezzone auto-organizzato. La polizia, nervosissima, ha provocato e violentemente caricato la manifestazione. Primi scontri lacrimogeni con una parte del corteo bloccata verso Port Royal. A Rennes, dopo la fine del corteo principale, diverse centinaia di manifestanti stanno provando a continuare la manifestazione verso il centro città, bloccato dalle autorità. Si parla di diversi feriti a Parigi. Il corteo prova a avanzare su Boulevard Raspail, petardoni dall'ispezione dei portuali. Va bene, poi ancora scontri e tensioni alle 4 alla testa del corteo, mentre la manifestazione è talmente grande che la coda deve ancora partire da Place d'Italie alle 16 e partendo alle 2:30. Pensate un po', la prefettura annuncia 13 arresti, ma il corteo resta per ora ingovernabile nonostante l'uso degli idranti. E ancora alle 5 la testa è arrivata in Valides, dove sono ripresi gli scontri con la polizia, che carica i manifestanti tranquillamente seduti sull'erba dopo un corteo lunghissimo. La CGT annuncia 1 milione di persone presenti in piazza. La polizia ha fatto almeno 26 feriti, di cui uno grave, che è stato portato via in ambulanza. Alle 7:30 alcuni si dirigono verso il Senato, dove è in discussione la loi Travail. La prefettura dichiara 58 arresti, 40 feriti. 10:30, giornata senza sosta, Repubblica, arriva la polizia e tenta lo sgombero. Parte una manifestazione, una manif sauvage, che risale Rue Faubourg du Temple. Auto a fuoco, caccia all'uomo per Belleville. Agenti della BAC tengono in stato di fermo almeno 5 compagni in Rue de Belleville. Questo da InfoOut, brevemente dall'Ansa, invece un articolo scritto ieri sera a mezzanotte. Una città sottosopra nel pieno dell'Euro 2016, con immagini da guerriglia, almeno 40 feriti, tra cui 29 poliziotti e 58 fermi tra le fila dei casseurs. Nella Francia dei veleni non bastava l'allerta massima per il terrorismo. A Parigi la manifestazione indetta dai sindacati contro la riforma del lavoro si è trasformata in campo di battaglia. Sassi, bastoni, bottiglie, vetrine infrante, auto rovesciate e bici in fiamme. Addirittura l'assalto all'ospedale pediatrico in cui è ricoverato l'orfano dei 2 poliziotti massacrati ieri sera da uno jihadista dell'ISIS. A fine giornata, nel consueto balletto di cifre, la CGT parla di 1,3 milioni di persone in piazza, la questura un massimo di 125.000 manifestanti. Sicuro, 1 a 10, un buon record, forse neanche da noi si arriva a questo rapporto. Sicuro è che questa volta le frange estreme sono state più numerose, visibili e violente, una furia cieca messa in campo da autonomi e black bloc vestiti di nero, che poco aveva da spartire con la pacifica contestazione del Jobs Act di Hollande. Sì, e anche poco aveva da spartire con la pacifica modalità degli sbirri di fare il loro lavoro. A nulla sono serviti gli appelli alla calma lanciati dal ministro dell'interno, già le prese con la minaccia jihadista, gli hooligans e l'immensa sfida della sicurezza nelle 10 città che ospitano l'europeo. Vabbè, è partita la Place d'Italie, la manifestazione è sfocata quasi subito nel caos e qua insomma abbiamo già letto l'articolo preso da InfoOut.
E io ho una notizia bomba sulle elezioni amministrative a Milano. Adesso ci sarà.
Posso finire qua che c'è una roba su?
Finita.
Sì, no, ma un'altra sempre su, legata alla Francia.
Va bene.
Se questa non c'entra niente con la Francia. Non c'entra. E invece Bologna, sciopero selvaggio e l'Interporto in solidarietà con le piazze francesi contro loi Travail e Jobs Act. Sempre da InfoOut. Questa mattina all'alba l'ingresso principale dell'Interporto di Bentivoglio a 2 passi da Bologna è stato bloccato da uno sciopero chiamato dai delegati provinciali Sicobas in solidarietà con lo sciopero generale indetto per oggi in Francia contro la loi Travail. Diverse centinaia di facchini hanno bloccato l'accesso principale per camion e altri mezzi da e per l'Interporto, laddove a seguito dei ripetuti blocchi e vertenze lo stesso Ministero dell'Interno aveva predisposto a partire dall'autunno scorso un pattugliamento costante da parte delle forze dell'ordine. le misure repressive approntate da qualche mese a questa parte, anche stamane un blindato sostava all'ingresso del lab logistico, non hanno fatto desistere i facchini dal partecipare al blocco solidale, rispondendo in poco tempo alla chiamata dei delegati. Tutto ciò sull'onda della piazza milanese, indetta sempre dal Sicobas, che due sabati fa ha sanzionato il consolato francese a Milano, facendo intravedere una mai sopita voglia di generalizzare il conflitto al di là delle vertenze particolari. Vabbè, erano presenti anche i militanti del laboratorio Crash, del CUA e occupanti inquilini di Social Log. Lo sciopero, oltre a cogliere di sorpresa le controparti per la sua imprevedibilità, ha rimarcato la volontà di opporsi all'applicazione materiale delle disposizioni concordate da Jobs Act di Renzi e Poletti. In continuità con lo sciopero, una volta scioltosi il blocco nella mattinata, una foltita delegazione si è diretta a Fidenza a dar man forte ai licenziati politici della Bormioli, che da mesi lottano all'esterno del magazzino contro padroni, sindacati, confederali e una fortissima repressione per vedere riconosciuta la propria dignità e il diritto al reintegro. Bene, bravi i lavoratori e i delegati del Sicobas, che insomma, nonostante a casa nostra il Jobs Act sia passato abbastanza anche in silenzio, riescono comunque a esprimere da un lato un sentore internazionalista e dall'altro anche locale, visto insomma, che sono andati a dare solidarietà ai lavoratori della Bormioli. Vado io.
Beh, intanto è interessante notare come persino su Le Monde la notizia della manifestazione di ieri sia, non dico a fondo del giornale, ma quasi, perché davanti ci sono vari casi di cronaca, gli europei, altri casi di una visita di Valls fuori Parigi, una notizia sulla BCE e poi al fondo appunto la notizia sulla manifestazione contro l'oltre travai, e questo ci fa anche un po' capire come venga trattata la notizia sui media francesi, sui media mainstream francesi.
Beh, in francese?
Sì. Vabbè, comunque, stavamo parlando, do questa notizia bomba e poi mettiamo una pausa, ma tanto è una notizia flash. Mi si è impiantato il computer. ecco qua. Ce l'ho. Allora, parliamo di Milano, elezioni amministrative, adesso ci sarà il ballottaggio, come avete letto, tra Parisi e Sala. Milano, Sala vuole Linus in comune. E lui, ci sto, ma non mollo, Radio DJ. E Salvini e Parisi replicano con Ruggeri, il pelatone nazionale. E noi mettiamo su una canzone. We'll be right back.
E allora torniamo in diretta, sono le 9.55, parliamo un po' di lavoro con tre notizie abbastanza flash, prese tutte e tre da Operai Contro, questo interessante sito dove insomma sono gli operai stessi che scrivono solitamente alla redazione e ci fanno avere notizie che insomma difficilmente potremmo avere altrimenti. E Ilva Landini è pronto. Redazione di Operai Contro, sono più di 20 anni che i sindacalisti della FIOM Film Will ci ricattano per svendere la nostra forza lavoro a basso prezzo ai padroni. Sono più di 20 anni che i sindacalisti ci ricattano per costringerci a lavorare con la morte sulle spalle per noi e le nostre famiglie. Il ritornello è solito, i sindacalisti lo fanno per difendere l'occupazione. ArcelorMittal che vuole acquistare l'Ilva lo fa solo licenziando il 50% degli operai. Landini è pronto, ha già tirato fuori il portafoglio, se la mazzetta è buona manderà i suoi scagnozzi a convincerci che l'accordo è giusto, un operaio dell'Ilva. E sotto qualche riga presa da controlacrisi.org. Dopo l'audizione tenuta presso la Commissione Industria del Senato dai rappresentanti del gruppo ArcelorMittal, che hanno illustrato nei limiti indicati dalla procedura di offerta per acquisire Ilva la loro idea futura del gruppo e la pubblicazione del 10° decreto del governo, aumentano i dubbi sul futuro dell'Ilva, soprattutto da parte del sindacato. La proposta di ArcelorMittal è di ridurre la capacità produttiva del sito di Taranto a 6 milioni di tonnellate, in quanto per loro dichiarazione sarebbe una produzione destinata solo al mercato nazionale, adeguandone di conseguenza l'occupazione in tutto il gruppo. È il preludio, nei fatti, ai esuberi e alla riduzione dei costi gestionali, senza chiarire se il riferimento è anche al taglio dei salari. Secondo la FIOM, che ha esplicitato il suo giudizio in una nota, per stessa ammissione dei rappresentanti di ArcelorMittal, le richieste avanzate dalla multinazionale lussemburghese sono state esaudite dal governo con la modifica della legge Marzano, lasciando una sostanziale immunità a chi subentrerà nella proprietà del gruppo Ilva. Siamo inoltre di fronte a un'operazione che sposta ulteriormente in avanti il processo di ambientalizzazione, aggiunge la FIOM, con la possibilità di introdurre modifiche sostanziali alle attuali prescrizioni dell'AIA. L'audizione di ArcelorMittal, e quanto prospettato, prefigura uno scenario drammatico nel quale viene messa in discussione l'ambientalizzazione, senza la quale non ci può essere un futuro per l'Ilva Taranto e in Italia, la capacità produttiva, l'occupazione e il mercato. Per la FIOM CGL a questo punto non è più rinviabile l'apertura di un tavolo di confronto con il governo sul futuro dell'Ilva. In assenza di questo, nei prossimi giorni sarà inevitabile intensificare la mobilitazione dei lavoratori per la tutela effettiva dell'ambiente e dell'occupazione. Spostiamoci a Melfi. Cari operai contro, a Melfi gli operai sono costretti a ritmi massacranti, la produttività aumenta ancora, risulta decisiva nel raddoppio dell'export della Basilicata. Agli operai rimane il problema di organizzarsi contro lo sfruttamento, organizzando il sindacalismo operaio contro Marchionne e gli accordi capestro per gli operai che i burocrati sindacali firmano con lui. E sotto qualche riga di un articolo del Sole 24 Ore, male Torino, benissimo Potenza, cioè Melfi. Nel bene e nel male è ancora una volta l'auto a segnare le sorti dell'export nazionale, con il settore delle quattro ruote in lieve crescita su base nazionale. Progresso tuttavia legato a trend regionali fortemente divergenti. Nei dati Istat del primo trimestre 2016 la star assoluta è la Basilicata, in grado di più che raddoppiare il proprio export grazie al rilancio del sito di Melfi con le produzioni 500X e Jeep Renegade. E poi ci dicono insomma che bisogna tagliare i salari, aumentare gli straordinari, diminuire le ferie, diminuire le tutele per la produttività. E infine 600 licenziamenti, chi sono i mentitori spudorati? Caro operai contro, nel referendum sulle trivelle Renzi e i suoi cortigiani insieme ai loro amici sindacalisti avevano usato il ricatto di migliaia di licenziamenti per boicottare la consultazione, raccontando che se fosse passata la limitazione delle estrazioni come chiedevano i promotori del referendum ci sarebbe stata una valanga di licenziamenti. Sono riusciti a non far raggiungere il quorum di quella consultazione ed ora si scopre che ci sono già stati 600 licenziamenti. Le tre big, Halliburton, Baker Hughes e Schlumberger, hanno già ridotto il personale di oltre il 50% della serie. Chi vincerà la gara dei mentitori spudorati? Bene. Mi sembra insomma strano non trovare questa notizia un po' più, in maniera un po' più dettagliata da qualche altra parte. Quindi grazie a questi lettori operai che ci fanno avere appunto queste notizie.
Vabbè, leggo anch'io una notizia legata, legata direttamente al mondo del lavoro, anche se non proprio di lavoro si tratta, e che tra l'altro cappeggiava, da quello che mi è parso di captare al mio arrivo, su buona parte delle prime pagine di oggi, ovvero anticipate tramite un prestito senza penalizzazioni. Prima con il prestito senza penalizzazioni. Il governo ed il rubicondo ministro Poletti, come tutti i truffatori, sono maestri nell'enfatizzare ciò che non esiste e nascondere la fregatura. La proposta del prestito è peggio della penalizzazione. Perché? Semplice, il prestito è esattamente la penalizzazione con l'aggiunta del pagamento degli interessi. Mazziati e cornuti, spieghiamo meglio, con la penalizzazione, calcolando che la tua aspettativa di vita, cioè quanto passi a miglior vita, sia di 20 anni, dopo essere andato in pensione e tu vuoi anticipare la pensione, mettiamo di 3 anni, il costo di questo anticipo viene tolto mensilmente dal reddito della pensione, in modo tale che la cifra totale spesa dall'INPS nell'arco di 23 anni sia identica a quella che avrebbe pagato per i 20 anni. La famosa penalizzazione del 3% non è altro che la rata con cui l'INPS si riprende ciò che ti ha dato in anticipo. È esattamente ciò che ripropone il governo con il prestito. Ti do i soldi in anticipo e poi me li restituisci nei prossimi 20 anni. Guardate i numeri, non sono casuali. 67 età anagrafica per la pensione, meno 3 l'anticipo previsto fa 64, più 20 fa 84, che è l'aspettativa di vita calcolata con abbondanza, dato che la prospettiva riguarda proprio i nati dal 51 al 55. Quindi con un'età nel 2017 tra i 62 e i 66 anni. I conti, come si vede, tornano, ma i soldi no. Perché? La prima truffa è il prestito elargito dalle banche, con gli interessi pagati ovviamente dagli neopensionati. La seconda, essendo un prestito, va pagato anche quando il pensionato è deceduto, mentre la penalizzazione no. Questi signori sono proprio dei mascalzoni. Non ho parole invece per CGIL, CISL e UIL, che parlano di apprezzabili novità. La cosa più incredibile non è solo questo giudizio sulla nuova rapina ai danni dei lavoratori, ma che con le problematiche, con la probabile firma dell'accordo col governo, si convalida per la prima volta da parte di Camusso e soci e si accettano i contenuti della riforma Fornero. Prima con il silenzio, ora addirittura con la firma che migliora la controriforma, lasciando immutato l'impianto, cioè 67 anni ed il sistema contributivo. E poi si mandano la lettera di solidarietà ai lavoratori francesi. L'ipocrisia non ha limiti. Ora però spetta a noi un colpo di orgoglio e di dignità. Facciamo vedere che esistiamo e non siamo solo bamboccioni di ogni età da truffare a piacimento. E poi rilancia un altro articolo di Contropiano. Secondo me è interessante questo perché in generale mostra un disegno più su larga scala, che vede appunto dividersi le manovre del governo per quanto riguarda il futuro mercato del lavoro e comunque la gestione della classe bassa della popolazione in fondamentalmente due tronconi, due tronconi principali: i giovani, che formeranno la nuova forza lavoro di questo paese, a cui si sta lasciando un mercato del lavoro che li rende fondamentalmente degli schiavi, e i più anziani, quelli prossimi alla pensione, che invece di dritta e di storta comunque riusciranno nella maggior parte dei casi a chiudere la loro vita lavorativa con delle condizioni di lavoro migliori di quelle che lasceranno ai propri nipoti, non per forza per colpa loro. Su di loro invece si sta veramente perpetrando in varie forme delle truffe, proprio per fregargli quel poco che in 40 più anni di lavoro hanno messo da parte. Lo vediamo appunto dal fatto che una serie di manovra sta venendo fatta affinché questa fascia di popolazione si indebiti con le banche. Questo è l'esempio delle pensioni, l'altro esempio è quello del prestito vitalizio ipotecario, che le cui normative sono state recentemente le cui normative non sono ancora state modificate, ma sono è prevista una discussione per modificarle, dato il DDL della Boschi, che ne prevede appunto una modifica peggiorativa ovviamente per i confronti di chi contrae il debito, perché fondamentalmente viene, lo Stato si toglie da questo tipo di contrattazione e lascia come due liberi individui che contrattano tra di loro il pensionato e la banca, che sicuramente hanno un peso istituzionale, politico ed economico ben differente. E insomma, il disegno a me sembra abbastanza chiaro, cioè quello di schiavizzare i giovani e di indebitare i meno giovani per privarli di quel poco che sono riusciti a mettere da parte in tutta la loro vita lavorativa. Metto su una canzone e torniamo in diretta tra pochi minuti.
Allora, torniamo in diretta alle 10.08 e ripartiamo con una notizia che riguarda il mondo delle richieste asilo e dell'immigrazione nella nostra fortezza Europa. Migranti, ultradestra, Svizzera, nostri soldati controllino treni alla stazione di Milano. L'imperativo è fermare i migranti, meglio se fuori dai confini nazionali. L'articolo lo sto leggendo dal Fatto. Meno di 2 mesi fa l'Austria voleva mandare l'esercito al Brennero, ora qualcuno in Svizzera, forse per non essere da meno, cerca di andare nella stessa direzione. Per ora si tratta solo di una boutade politica tirata fuori dal cilindro del presidente dell'UDC, partito svizzero di ultradestra, Albert Rosti, che chiede che i militari svizzeri controllino i treni in partenza dalla stazione di Milano. Una proposta che arriva una settimana da quella che i giornali svizzeri hanno descritto come una sonora batosta elettorale. I cittadini rossocrociati hanno infatti voltato le spalle all'ultradestra, sostenendo a larga maggioranza la proposta del governo di accorciare i tempi per la definizione delle richieste d'asilo. Nel 2015 le autorità elvetiche hanno ricevuto 39.000 richieste d'asilo e sono state 6.300 le domande accolte. Se il dato è cresciuto in termini assoluti, è invece sceso in termini relativi. Infatti la percentuale di migranti in Svizzera rispetto al totale europeo è scesa dal 3,8% del 2014 al 3% del 2015. Sebbene i numeri dei flussi migratori verso la Confederazione siano lontani da quelli che interessano l'Italia, le preoccupazioni della popolazione sono spesso le stesse, soprattutto perché sono alimentate dalle stesse provocazioni, dagli stessi appelli populisti e dalle stesse drammatiche statistiche. Così a Rosti è venuta in mente l'idea di spedire truppe elvetiche in territorio italiano. Le nostre guardie di confine potrebbero controllare i treni in partenza dalla stazione centrale di Milano, ha dichiarato in un'intervista pubblicata domenica dal quotidiano Le Matin. Le nostre guardie di confine potrebbero far scendere i viaggiatori clandestini prima del confine. Sarebbe il solo modo di far rispettare realmente gli accordi di Schengen-Dublino. Sì, e aggiungo io, come se noi avessimo bisogno di ancora più forze dell'ordine militari che controllano la gente sui treni, cosa che è successa giusto un paio di giorni fa anche sulla tratta Venezia-Milano. Con i militari che salgono sui treni, puntano chiunque abbia un colore della pelle un pochettino diverso da quello nostrano, chiedendo subito biglietti e documenti, o anche, insomma, come succede normalmente sugli autobus, ma questa è un'altra storia. Il politico svizzero ha poi affermato che l'85% dei rifugiati raggiunge la Svizzera con treni che vanno da Milano a Chiasso. La stima è probabilmente eccessiva. Sul fine dello scorso anno gli ingressi in Svizzera erano più numerosi sul fronte orientale rispetto a quello meridionale. Percentuali a parte, il fenomeno degli ingressi legali da Chiasso è stato più volte documentato, soprattutto durante la crisi di maggio 2015, quando alla stazione centrale di Milano arrivavano ogni giorno decine di migranti rimasti poi accampati a lungo nell'area dello scalo ferroviario. I migranti, quando non trovavano qualche passatore disposto a accompagnarli oltre confine, compravano per pochi euro un biglietto e raggiungevano la Svizzera salendo su uno dei tanti treni diretti verso la Confederazione. Pensa un po' a questi mattacchioni, pagavano addirittura qualche euro per andare, per prendere il treno e andare in Svizzera. E quindi, collegandomi un po' a questa questione, volevo pubblicizzare, diciamo, l'iniziativa che ci sarà oggi pomeriggio dalle 5 alle 7 dove in piazza Antenore a Padova davanti alla prefettura. Iniziativa dal titolo "Lasciateci entrare, rompiamo ogni confine, costruiamo città solidali". Iniziativa pubblica per una città multietnica, accogliente e solidale. E quindi vediamo cosa scrivono. Dopo la tavola rotonda sulle migrazioni e il sistema di accoglienza di martedì 7 giugno, invitiamo tutti e tutti a un'iniziativa pubblica per una Padova multietnica, accogliente e solidale. Nell'occasione ci sarà un incontro con la prefettura per chiedere l'attuazione di visite di garanzia negli hub dell'accoglienza e per consegnare il seguente appello sottoscritto da decine di personalità, realtà, associazioni. E allora andiamo a leggere l'appello. Intorno a noi l'Europa è in guerra, confini invalicabili definiscono la fortezza dei diritti tra chi è dentro e chi deve rimanere fuori. Nel Mediterraneo, solo negli ultimi giorni, 700 persone hanno perso la vita nei naufragi. Da Calaia ai Domeni, le forze dell'ordine sgomberano ferocemente migliaia di uomini, donne e bambini. Ogni giorno nelle nostre città, nuove e differenti forme di esclusione, violenza, discriminazione disegnano il profilo di una brutale cittadinanza. Anche a Padova, dal luglio scorso, l'ex caserma Prandina è stata trasformata in un hub che ospita centinaia di richiedenti asilo a fronte di numerosi scandali legati alla gestione della cooperativa Ecofficina, ora rimossa, delle condizioni di sovraffollamento e malnutrizione, delle condizioni di lavoro precarie, totalmente inadeguate dei lavoratori e delle lavoratrici dell'accoglienza. Non sono neanche garantite le visite di garanzia all'interno delle strutture. Diventa impossibile visitare questi luoghi per monitorare le condizioni in cui vivono centinaia di richiedenti asilo che, spesso costretti sotto il ricatto della commissione che giudica le loro domande, preferiscono il silenzio alla denuncia. Tutto questo in un contesto di crescente odio xenofobo e discriminatorio incentivato dalla giunta del sindaco leghista Bitonci. Quindi consideriamo questo quadro inaccettabile e chiediamo alla prefettura il massimo sforzo per la chiusura degli hub, Prandina, Bagnoli, Cona, eccetera, che non garantiscono la tutela della dignità e dei diritti dei profughi, una gestione dell'accoglienza più chiara e trasparente, il rispetto dei diritti dei lavoratori, provvedimenti atti a garantire il più possibile la continuità lavorativa. Infine chiediamo con urgenza la possibilità di avere accesso regolare, accompagnati da figure istituzionali, alla prandina fino al momento della sua dismissione e, attraverso visite di garanzia, di poter monitorare le condizioni di vivibilità igienico-sanitaria e rispetto dei diritti e della dignità dei migranti. E questa quindi appunto l'iniziativa di questo pomeriggio davanti alla prefettura di Padova. Cambiamo un po' argomento e invece parliamo di controllo e repressione. Banca del DNA, cominciano i prelievi di massa, una notizia di ieri pomeriggio di InfoAut. Lo vendono come uno strumento per combattere il terrorismo e la criminalità organizzata, ma per come è applicato sarà una schedatura di massa dei profili genetici della popolazione. È entrata in vigore il 10 giugno una legge 85, la legge 85 del 30 giugno 2009, che dispone la creazione di una banca nazionale del DNA. I dati non saranno utilizzati solo a livello internazionale in caso di indagini per terrorismo, ma anche per le normali indagini interne. Il sistema per la realizzazione della banca dati è fornito dall'FBI e si chiama CODIS. Fino ad ora il prelievo di campioni DNA veniva sotto mandato della magistratura, qualora necessario, nel corso delle indagini. Con questa nuova legge, invece, il prelievo sarà generalizzato e praticato dalla polizia penitenziaria o da altre forze dell'ordine. Chi sarà sottoposto al prelievo automaticamente? Chiunque stia scontando pene definitive, in qualunque forma, anche se con la sospensione condizionale, chiunque sia sottoposto a una qualunque misura cautelare, chiunque sia stato arrestato anche se rimesso in libertà. In questo caso la persona indagata, nonostante sia stata liberata e fino a prova contraria sia innocente, dovrà essere comunque portata in carcere in attesa del prelievo. Il DNA di tutte queste persone rimarrà nel database per 30 anni o 40 se condannati con recidiva e sarà cancellato solo in caso di assoluzione per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o perché il fatto non sussiste. Da quando è stata approvata la legge del 2009, il prelievo del DNA è già stato realizzato per situazioni di conflitto sociale, no Expo del 1 maggio a Milano e l'aeroporto di Bergamo, dopo la mobilitazione antimilitarista in Sardegna. E non è assolutamente irreale pensare che da oggi questo dispositivo verrà usato nei confronti di soggetti sociali ritenuti pericolosi. Il DASPO è un precedente chiaro, introdotto ufficialmente per combattere il tifo violento, si è esteso a colpire anche le manifestazioni di dissenso nelle piazze. Quindi è prevedibile che la banca del DNA sarà utilizzata in chiave repressiva da Grande Fratello per controllare i soggetti incompatibili al sistema e più inclini a forme di rifiuto e di contrapposizione con le istituzioni. A parte qualche articoletto schiacciato sulla posizione del governo, la banca del DNA è entrata in vigore nel totale silenzio. Pochissime voci hanno portato l'attenzione su un progetto, ora realtà, dai numerosi aspetti pericolosi. Dalle caratteristiche di questa legge si capisce che quella del terrorismo è solo una facciata, ma il vero intento è quello del controllo e del disciplinamento della popolazione. Insomma, questa era la notizia. Io metterei qualche secondo di musica e poi torniamo con gli ultimi appuntamenti o altre notizie.
Sì, un'ultima notizia flash: il governatore di Tokyo si dimette per uno scandalo finanziario. Yoichi Masuzoe è il secondo governatore della capitale a dover lasciare l'incarico da quando la città ha ottenuto l'organizzazione delle Olimpiadi del 2020. Masuzoe è accusato di aver speso del denaro pubblico per pagare viaggi e pasti in hotel e ristoranti di lusso con la sua famiglia. Anche il precedente governatore Naoki Inose si era dimesso per uno scandalo di natura finanziaria. E ancora sotto, le Olimpiadi e le Paralimpiadi in Brasile comportano un rischio molto basso di trasmissione all'estero del virus Zika. Vabbè, niente interessante. No, ecco qua la notizia che volevo leggere. Di una protesta a Port-au-Prince ad Haiti per chiedere lo svolgimento di elezioni regolari. Il paese sta vivendo una grave crisi politica da quando il voto è stato sospeso in seguito alle denunce di brogli. Le nuove elezioni del capo dello Stato si svolgeranno il 9 ottobre. Va bene, queste le notizie. Anzi, un'ultima interessante: è cominciato a Los Angeles il processo che vede i Led Zeppelin accusati di plagio. Jimmy Page e Robert Plant devono difendersi dall'accusa di aver copiato le note iniziali del loro grande successo Stairway to Heaven dalla canzone del 1967 Taurus della band Spirit. Chissà chi avrà ragione.
E allora anch'io ho un'ultima notizia flash: Russia sparatoria dopo una lite su Kent. su Kant. Una discussione filosofica sfociata in un'incredibile sparatoria.
E poi i media vogliono i russi tutti dei violenti alcolizzati, però si dimenticano di dire che hanno anche una profonda cultura.
Già.
Torniamo in diretta 10-23 minuti primi, ormai 24. Beh, rilancio un articolo che ho visto su Twitter pubblicato da Radio Cane, un contributo audio sulle sentenze di primo grado per gli arrestati del primo maggio, no, Expo, che si trovavano a rispondere di devastazione e saccheggio. Ne abbiamo parlato anche noi ieri in rassegna stampa, collegandoci proprio dal presidio davanti al Tribunale di Milano. Le sentenze sono uscite in mattinata, segno che comunque i PM non hanno voluto portare avanti il dibattimento più di tanto, quindi l'invito è quello di ascoltarsi i podcast tanto di Radiazione quanto di Radio Cane. Vi aggiorniamo anche noi, comunque abbiamo Molesti assolto, Iddu con 1 anno e 8 mesi libero con pena sospesa, Nano 2 anni e 2 mesi senza condizionale e... l'unico condannato per devastazione e saccheggio è Casper con 3 anni e 8 mesi e il processo civile per risarcimenti a Unicredit e Polizia.
E un quarto assolto, Alessio, dopo 6 mesi di carcere più domiciliare, assolto da tutte le accuse. Dopo l'altro ragazzo che invece era già stato assolto un paio di settimane fa.
Alessio, che penso che sia quello che qua venga definito come Molestio.
Ah, scusami.
Perché avevano, okay. erano soprannominati. Giusto. Va bene, quindi comunque, come sottolinea anche Radio Cano, un magro bottino per la procura di Milano, visto comunque il processo per devastazione e saccheggio messo in piedi. Va bene, iniziative invece che pubblicizziamo.
Allora, partiamo con il consueto pranzo alla mensa Marzolo occupata, oggi dalle ore 13 a soli 2 euro, primo, secondo, contorno, dolce e caffè. Oggi ancora più valore, in quanto il ricavato sarà dato a noi altri nel senso di Radiazione, in quanto anche la mensa insomma ci sostiene come mezzo di informazione contro informazione, quindi correte ancora più numerosi, ancora più affamati. E...
anche perché il 22, il 23 e il 24 luglio si terrà la nuova 3 giorni di radiazione.info, quindi adesso non vi sveliamo ancora niente, ma sarà una 3 giorni ricca di iniziative, di socialità e di divertimento.
Assolutamente, come sempre, come ogni anno, ormai da 3 anni, no, questo
meglio,
è il quarto.
Meglio di anni in anni.
Meglio. E poi invece questo venerdì 17, un fortunatissimo venerdì 17 giugno, ci sarà una serata musicale qua in all'infospazio Chinatown, ora occupato, ora liberato dai sigilli della questura. Ci sarà Federico Ficarra che ci suona come one man band, pop, blues, jazz, samba e rock and roll, insomma chi più ne ha più ne metta, dalle ore 9:30, quindi venite, ci sarà come sempre una gorda cena e le solite birrette, sprizzettini e ciò che ormai vi abbiamo abituato a gustare, quindi sostieni l'infospazio Chinatown
tipo la Royal Dutch.
E infine sabato 18 giugno ci sarà una festa in quartiere Portello, appunto organizzata dalla mensa Marzolo e dagli abitanti del quartiere, mostre, musica e banchetti informativi a partire dalle ore 16.
Non ci resta che rimandarvi al palinsesto di oggi di Radiazione, che vede questa rassegna stampa in replica dalle 2:30, dalle 21 Memoria Resistente, dalle 22:30 No Rest for the Warrior. Per il resto vi lasciamo con la nostra buona musica, come stiamo tra l'altro per fare adesso, dato che mancano 2 minuti alla fine di questa rassegna stampa, che forse tra poco andrà in vacanza, non lo sappiamo, ma
tra poco,
quasi estate ormai.
Ho capito, ma cosa vuoi smettere? Smetteremo se non siamo più a Padova, se no continuiamo.
Bene, quindi anche durante la mia assenza, no, rallegratevi, perché la mia conduttrice ha dato la disponibilità.
Quando è la tua assenza? Quando è che te ne vai? Mica mi hai detto niente.
Ma io non me ne vado.
Hai appena detto anche durante la mia assenza.
Io per parlare durante l'anno ho bisogno di meditare durante l'estate. Così posso, così posso concepire nuove cose da portare poi ai microfoni di Radiazione per la stagione radiofonica successiva. Comunque, sciocchezze
quindi
a parte.
Quindi ti assenti in senso metaforico.
Sciocchezze a parte, noi ci risentiamo con questa rassegna stampa mercoledì prossimo. Oggi è il 15, quindi il prossimo sarà il 22. Sempre alle 9, sempre su radiazione.info. Adesso vi salutiamo con un po' di musica. Ci sentiamo al futuro.
Ciao!